9.48, torniamo a parlare di un bel libro che ha fatto parlare di sé di già. È un libro dedicato al teatro in generale, ma non solo, è dedicato al teatro fiorentino, è dedicato al teatro della Pergola, ma soprattutto è dedicato ad un personaggio straordinario. Il libro non a caso si chiama Quando a Firenze il teatro si chiamava Alfonso, ed è un libro curato da Andrea Di Bari e Franco Camerlinghi, edito da Nardini. E naturalmente, prima di tutto, parliamo ovviamente di Alfonso Spadoni e ne parliamo con Andrea Di Bari, che saluto e ringrazio. Buongiorno Andrea, ben trovato.
Buongiorno a te e a tutti gli ascoltatori di Controradio.
Questo libro che raccoglie numerosissime testimonianze da Albertazzi a Silvio Ferrone, Laura Forti, veramente leggerli tutti prenderebbe mezza trasmissione. È un libro che racconta di una stagione che è stata definita sempre mitica in qualche modo, che è stata la stagione della direzione della Pergola da parte di Alfonso Spadoni.
Sì, hai detto bene, è una stagione, forse io definisco addirittura in una introduzione quasi irripetibile, per una serie di concomitanze che avvengono quando ci sono quegli allineamenti dei pianeti che avvengono ogni qualche secolo, no? Che sono positivi, diciamo, nella tradizione. Detto questo, a parte gli scherzi, no, e il libro è molto composito, perché appunto sono oltre 20-25 testimonianze. Roberto Guidetti, ne ha nominate alcune, mi sembra giusto comunque sia nominarne anche qualche altra, da Roberto Guicciardini a Giuliana Loiodice, Glauco Mauri che è in questi giorni alla Pergola, Roberto Toni, insomma protagonisti, Giuliano Scavia, Valoriani, alcuni purtroppo, come avrai potuto constatare, nel frattempo scomparsi, perché questo libro comunque ha avuto una genesi abbastanza lunga. Era nato con un progetto appunto della biblioteca, appunto Alfonso Spadoni, del Teatro della Pergola, quando era diretta dall'amico Valoriani, anche egli purtroppo che ci ha lasciato l'anno scorso,
sì,
da 30 anni fa, e che mi aveva affidato appunto il compito di fare un altro tipo di libro. C'era una collana che aveva ideato Valerio, si chiamava Memoria del Teatro, e aveva iniziato una serie di indagini d'archivio negli archivi dell'ETI, allora l'istituzione che gestiva il Teatro della Pergola e che appunto di cui Alfonso era stato direttore per oltre 30 anni, dal 61 al 93, 32 anni. E io quindi, facendo questa ricerca, spulciando gli archivi, doveva essere insomma un libro più dedicato appunto dalle fonti d'archivio, uno studio, no, su questo periodo, su questa memoria del teatro. Poi l'ETI, come tutti sapete, si è sciolta, la biblioteca è stata smantellata, i fondi sono stati trasferiti, i fondi librari, preziosissimi, eccetera, e quindi il progetto finì lì. Qualche anno dopo, con l'amico Franco Camerlinghi, che è appunto amico fraterno di Alfonso, come del resto sono stato io, appunto, abbiamo deciso, ma perché non per i 25 anni dalla scomparsa dedichiamo. A quel punto però la ricerca archivica non serviva più e abbiamo optato per un libro di testimonianze,
certo.
E quindi abbiamo cominciato a raccogliere tra appunto amici. Il criterio è stato quello: tutti i contributi, tutti quelli che li hanno generosamente scritto e ci hanno mandato il loro contributo, erano persone legate da un rapporto diretto di amicizia con Alfonso, o comunque di collaborazione. Cioè non ci sono testimonianze, diciamo, di seconda o indirette, sono tutte persone che hanno avuto, in qualche modo hanno incrociato nella loro vita questa straordinaria figura.
È veramente un affresco straordinario quello che ne viene fuori, e la cosa bella è che Alfonso Spadoni non è stato, come dire, tra virgolette, solo il direttore del Teatro della Pergola per un periodo lungo e anche molto particolare, dall'inizio degli anni 60 all'inizio degli anni 90. Ma per tutti voi Alfonso Spadoni è stato qualcosa di più del direttore della Pergola.
Esatto, come emerge da quasi tutte le testimonianze. Alfonso Spadoni è stato, come ebbi modo di dire quando ahimè, nel momento della sua scomparsa, un maestro di vita di teatro, di vita e di rigore morale. Questi sono elementi che emergono da tutte le testimonianze. Chiunque sia entrato in contatto con Alfonso non ha mancato di sottolinearne appunto il suo ruolo di maestro, di mentore per molti dei giovani. E una cosa straordinaria di Alfonso era che dalla sua comunque postazione di direttore del Teatro Massimo di Firenze, quindi all'epoca l'istituzione maggiore, se vogliamo, insieme al Maggio Musicale Fiorentino, non badava esclusivamente al suo compito, al suo mestiere, ma si poneva al centro di un sistema teatrale. Il teatro, per lui aveva una visione, e quindi per lui era come un sistema che ha al centro il suo astro e poi un insieme di pianeti che ruotano attorno. E quindi si è sempre occupato generosamente, senza alcun tornaconto personale, di collaborare con tutte le altre istituzioni per far nascere una serie di iniziative fuori dal suo teatro. Questa è l'eccezionalità. Chi oggi immaginerebbe qualcuno che porta il suo pubblico in un altro teatro? Io faccio sempre questo esempio. Alfonso, tra le tante cose, inventò ricerca 1, ricerca 2, ebbe varie edizioni, mi pare 7-8 edizioni, in cui, resosi conto che negli anni 70 il teatro stava cambiando, i linguaggi teatrali e tutto, e che comunque istituzionalmente l'ETI non aveva come missione questo, no? Aveva come missione quello di mostrare nel massimo teatro fiorentino le compagnie prime, il meglio, certo, del teatro, certo, italiano ufficiale. Però Alfonso era aperto e sensibile ai mutamenti della scena, e quindi decide di fondare questa rassegna che per forza di cose non può svolgersi nel suo teatro, quindi comincia a farla a Rifredi, comincia a farla, poi collabora con altri luoghi minori, con Don Di Bacco, la Fratellanza, in cui però porta i suoi abbonati in questi altri spazi teatrali perché conoscano e si contaminino, diremmo oggi, il linguaggio in qualche modo per apprezzare e per conoscere i nuovi linguaggi della scena che in quegli anni andavano mutando. Ora, immaginate quale personalità oggi farebbe una cosa del genere, capito? Cioè, tutti spesso a difesa, no, del proprio,
a difesa strenua,
perimetro del proprio orto. Altra cosa è l'attenzione per i giovani.
Per i giovani, hai anticipato la mia domanda, che secondo me è centrale in questo discorso che stiamo facendo, cioè questa capacità di disseminare veramente in maniera incondizionata e senza nessun tornaconto, dicevi prima, il rapporto con i giovani, Andrea.
Esattamente, esattamente. Lui era in questo caso straordinario, amava, era curioso nella maniera più incredibile di qualsiasi novità. Io ancora battevo a macchina con la Olivetti di mio padre, quelle nere, non quella di Montanelli, quelle anteguerra, quando lui già mi portò nel suo ufficio e mi ci fece vedere i primi sistemi di scrittura, che erano gli antenati dei computer, no, di adesso, dei PC. Erano dei sistemi di scrittura che consentivano comunque di memorizzare tipo 10 righe, no? Era entusiasta di queste novità, di queste cose, e questo lo trasmetteva ai giovani, che lui prendeva in qualche modo sotto la sua tutela, sotto la sua ala protettiva, e li caricava anche di responsabilità enormi. Io ho il famoso video, abbiamo presentato per il centenario di Edoardo alla Pegga, dove sto a fianco di Edoardo nella scuola di drammaturgia. Ecco, fu Alfonso, a me, diciottenne, nell'80 avevo 18 anni, a propormi di fare da assistente di Edoardo nella scuola di drammaturgia. Ora, chi oggi affiderebbe a un diciottenne un ruolo comunque di responsabilità riguardo con una figura mitica come allora poteva essere Edoardo? Oppure quando il racconto io che gli fu questa sua ritrosia ad accettare qualsivoglia incarico al di fuori di quello che lui aveva, perché lui era un grande laico, questo va ricordato, certo, e in questo senso aveva una grande cultura della cosa pubblica, si considerava un civil servant, come diremmo oggi, perché per lui l'ETI era lo Stato e lui era un servitore dello Stato. Come tale però si prodigava sempre gratuitamente ad aiutare e con i giovani, appunto, aveva questo atteggiamento tanto da talvolta rinunciare, gli venivano proposti sempre un sacco di incarichi e lui declinava sempre questi inviti, no? ad assumere incarichi ufficiali, era sempre pronto ad aiutare in varie situazioni, ma non voleva assumere incarichi, diceva io sono il direttore della Pergola e il resto tale. E spesso li passava ai giovani, perché quando io racconto del festival di Montalcino, nell'87 il sindaco di Montalcino, disperato perché aveva appena assicurato un direttore del festival, andò in regione chiedendo aiuto, e in regione c'era quel grande amico di Alfonso, nonché grandissimo dirigente della cultura, era Alfredo Franchini, è stato anche assessore
certo. di Firenze,
che subito disse ah, ce l'ho io il camion, e portò il sindaco e portò Alfonso a Montalcino.
Questo per chiudere
le cose, Alfonso fu inflessibile, non accettò neanche la volta, però disse io ti risolvo il problema, e propose noi giovani all'epoca, nell'87, io, Isabella Valoriani, Adriana Vignali, avevamo costituito un'associazione per gestire un progetto carino, divertente, all'affratellamento, il caffè teatro e l'affratellamento, che avevamo portato per la prima volta a Firenze, Bergonzoni, la banda Osiris, era una roba un po' di intrattenimento notturno, perché il programma era...
Andrea, devo fermarti perché il tempo a nostra disposizione è scaduto.
E lui ci propose, e in realtà poi otteniamo la direzione del festival per 4 anni. Quindi ecco, lui era così, era sempre pronto a spendersi, a aiutare gli altri e a scovare talento, estrarre talento da chiunque entrasse in contatto con lui.
Grazie Andrea Di Bari, curatore di quando a Firenze il teatro si chiamava Alfonso Nardini, editore. Buona giornata a te, Andrea.
Grazie a te,
Raffaele. Stai ascoltando Controradio.
FM, DAB, streaming, social, web.
Condividila con chi vuoi. Questa è Controradio.
Le 10 in punto, vi ricordiamo l'appuntamento per noi importantissimo, sabato prossimo, la mattina dalle 10 e poi di nuovo tutto il pomeriggio qui a Controradio in via del Vedosso Fiorentino 2B, il sabato di Radio Aperta, per iscrivervi al Controradio Club, l'associazione che sostiene la nostra emittente. Venite numerosi, è quanto mai importante, vi aspettiamo, ci risentiamo nel frattempo domani dopo il GR delle 8:30.